In questo libro, che ho letto proprio di un fiato ieri e stamattina, ci sono dei passaggi che mi hanno veramente preso, alcuni così importanti che li ho copiati e ho chiesto il permesso di inserirli in un mio libro. Tanto sono vivi, presenti, perché soprattutto hanno un grande vantaggio rispetto al racconto normale, una sintesi e soprattutto una sottolineatura proprio di punta, come si dice, parlo da pittore, sui fatti e sulle sequenze, la velocità con cui vengono espresse. Ci sono molte città, c'è per esempio Palermo, quella così, la fotografia proiettata di Palermo è impressionante, soprattutto perché l'intelligenza di questo autore è stata quella di fare una specie di zoom profondo sopra dei personaggi. In particolare c'è un personaggio che si chiama Dell'Uteri e che ho avuto il piacere di ironizzare, di mettere in satira, meglio dire, e con Franca, e ad entrambi ha fatto querela chiedendo un miliardo o giù di lì di parecchi soldi, insomma. E poi esattamente dopo una quindicina di giorni è stato condannato ed è tuttora condannato ed è in sospensione, è già stato condannato un'altra volta, ma è proprio un mafioso, oggi si può anche dire, insomma, uno che sta molto vicino alla mafia, che ci danza con eleganza e scioltezza, e questa sua partecipazione visiva, chiara, colorata, incisa nel gioco della mafia, degli interessi, è così palese e così vivace che ne gode anche un suo carissimo amico di Lombardo, un Lombardo doc che di questa vicinanza e di questi fatti veramente riceve la luce proiettata, e in molti casi, qui è raccontato velocemente, è stato salvato da situazioni proprio dal Dell'Uteri, questo Lombardo, che aveva interessi in Sicilia, fra l'altro mi pare un grande emporio di vendita che era stato già tormentato e messo in difficoltà, l'emporio, non lui, con degli atti criminali che dicevano il proprietario, cioè lo costringevano a prendere una soluzione, o pagare il pizzo oppure perdere tutto quanto. Però subito egli, il Lombardo, è accorso fra le braccia di Dell'Uteri, il quale gli ha detto: vai tranquillo, succederà come è già successo in altre volte, ti ho sempre protetto, in fondo il suo angelo custode, insomma, e tutti i mafiosi hanno un angelo custode presente e vivace. Ad ogni modo ed è successo, di questi attentati, di queste sollecitazioni e di questi pizzi non se ne è più sentito parlare. Poi c'è tutto il resto sui giochi di potere, sui soldi, sull'arrivo, sulla copertura, sui processi che sono bloccati, sulla costante di una situazione che li toglie da ogni preoccupazione, cioè il fatto che i processi a un certo punto cadono in prescrizione, scompaiono. Questa della prescrizione è veramente una costante straordinaria, un'invenzione della nostra fantasia, della fantasia italica. Non c'è nessun governo, nessun popolo che abbia avuto la possibilità e l'intelligenza criminale di inventarsi questo modo straordinario per evitare le condanne, per scantonare, per rimanere in piedi. Ora, oltre questo discorso, c'è quello che mi interessa, faccio sintesi, ed è quello di Milano. Ebbè, qui Milano però lascio una pausa perché voglio riprenderlo con più larghezza appena l'autore di questo testo me ne lascerà lo spazio minimo, naturalmente, perché è lui che deve parlare. Ecco.
Ti ringrazio. No, poi parliamo di Milano. Dario Fo, oltre, diciamo, io sono molto onorato, scrivo libri anche perché poi me ne presenta Dario Fo, ma è stato la miccia di questa inchiesta. E io volevo tornare a fare le inchieste dopo un po' di anni che per via di un certo Presidente del Consiglio ero costretto a fare il commentatore e volevo fare un'inchiesta sulle città, che era anche una vecchia idea del mio direttore Ezio Mauro da quando stavamo insieme alla Stampa. E volevo partire da Milano, alla mia città, però non sapevo bene che cosa... È tanto che manco da Milano e questo paese poi lo si conosce sempre poco. È un paese che cambia moltissimo, mentre la politica e i discorsi pubblici si assomigliano da tanti anni. Poi quando ti metti in viaggio, prendi un treno, un aereo e vai a vedere, o la macchina, e vai a girare questo paese, è un paese che cambia molto rapidamente. Milano è forse il posto che ho visto più cambiare, ma poi ne parleremo. E la prima persona da cui sono andato per cominciare l'inchiesta è stato proprio Dario. Sono andato a casa sua e gli ho detto: senti, io devo fare un'inchiesta, comincio da Milano, tu che ne pensi di Milano? E poi leggerò che cosa mi ha detto. Però abbiamo citato Palermo, che è una città che io non avevo visitato, per esempio, una delle città che sono un'aggiunta del libro, che poi vuole essere un viaggio in Italia, quindi non solo una raccolta di articoli, e gli articoli sono stati cambiati tutti, riscritti e inseriti in un racconto, che è questo racconto dell'Italia così come cambia e di chi comanda nelle grandi città italiane. E Palermo è centrale. Io parto da Palermo non solo perché sono di origine meridionale e sono affezionato, ma perché in qualche modo poi il discorso, il gioco era anche partire da Palermo e arrivare a Genova, fare un percorso inverso all'unità nazionale, ma anche perché trovo che Palermo sia estremamente significativa di quello che sta succedendo in Italia negli ultimi anni. La vera spaccatura italiana non è, secondo me, una spaccatura politica o tra blocchi politici che sono sempre più, come dire, rarefatti nelle loro posizioni ideologiche. È una spaccatura all'interno della borghesia italiana, tra dei ceti medi, del popolo italiano, tra una parte che è sempre più, come dire, aperta verso la novità, le novità che arrivano dal mondo, una borghesia anche europeista, più trasparente, che chiede a questo paese di essere un paese dove sono garantite le libertà classiche delle democrazie come lo sono in altri paesi. Mi viene in mente questa cosa perché sto facendo anche un'inchiesta sulla Chiesa e capisco quante ne ha passate Dario Fo ai tempi di Mister Buffo. Finalmente mi sono calato un po' in questo. Allora, no, non è solo questo. La vera spaccatura tra questa borghesia e una borghesia che io definisco borghesia mafiosa, diciamo una borghesia che vive ai limiti tra l'illegale e l'illegale, una borghesia autarchica che usa la collusione con vari poteri, la massoneria, che non vuole pagare le tasse, insomma, che è una pessima, diciamo, borghesia italiana. Palermo mi dava l'opportunità di spiegarlo bene, perché c'è un libro molto... perché la storia di Palermo è diventata per un pezzo la storia d'Italia, e vi racconto brevemente perché, secondo me, il primo omicidio eccellente di mafia li racchiude tutti e fu compiuto alla fine dell'Ottocento. La vittima era il marchese Notar Bartol, che era un galantuomo messo dal governatore della Banca d'Italia a risanare il Banco di Sicilia, che era il centro di tutti i traffici mafiosi. Il marchese Notar Bartol fu assassinato in un viaggio in treno da Palermo a Messina. Ci fu un grande scandalo nel paese, la prima grande mobilitazione antimafia. Si celebrò il processo a Milano per avere un giudice terzo. A Milano, con il Corriere della Sera che faceva degli articoli, come dire, molto duri sul fenomeno mafioso, si arrivò a un processo che condannava non solo l'autore materiale, che era un capobastone palermitano, ma il mandante politico di quell'omicidio, che era Raffaele Palizzolo, un onorevole crispino, detto il Cigno, per la sua, diciamo, capacità retorica. C'è un, il Cigno è anche il titolo del bellissimo romanzo di Vassalli che racconta questa vicenda. La Sicilia reagisce a questa condanna di Palizzolo con una specie di insurrezione. C'è una grande campagna contro i giudici di Milano, giudici socialisti di Milano, perché le toghe rosse non è che le ha inventate Berlusconi, sono sempre state. Quando uno indaga su un potente è una toga rossa. Allora, sì, anche in questi giorni. Nel libro, tra l'altro, c'è un passaggio che non so se è profetico o iettatorio sul fatto che, secondo me, quando sono andato in Calabria ne ho dedotto che De Magistris durava poco e purtroppo la profezia si è realizzata malamente. Diventa d'attualità, però mi domando se era meglio evitare di dare questo tipo di suggerimenti. Comunque, il processo si celebra con questa condanna clamorosa. C'è questa insurrezione in Sicilia contro questa diffamazione mafiosa e si arriva al secondo, terzo grado di appello. Man mano il processo scende, Bologna, Firenze, sempre più a sud. A Firenze, quando ormai alcuni testimoni hanno ritrattato, altri sono morti in maniera accidentale, eccetera, la sentenza diventa di prescrizione per i reati di mafia, di collusione mafiosa dell'onorevole Palizzolo, e di assoluzione per insufficienza di prove per l'omicidio di Don Tarbartolo. Palizzolo torna a Palermo in piroscafo, viene accolto come se fosse Santa Rosalia, ci sono i fuochi d'artificio, c'è il vescovo che tiene l'orazione, c'è tutta la borghesia, la nobiltà palermitana, accolto come una vittima, va anche in America a fare conferenze sui giudici socialisti che lo hanno perseguitato, eccetera. Questa è la storia del primo omicidio eccellente di mafia. Un secolo dopo Andreotti segue esattamente lo stesso, che non è Palizzolo, ma è un signore che ha fatto il Presidente del Consiglio, segue lo stesso percorso. Viene condannato, cioè nella sentenza definitiva viene assolto per insufficienza di prove, che adesso si chiama in un altro modo, e viene riconosciuto organico alla mafia fino al 1981, quando aveva ricoperto tutti gli incarichi possibili in questo paese. E la reazione non della Palermo di fine secolo, ma dell'Italia del 2000, qual è? Quella di festeggiare Andreotti come se fosse un martire, un uomo riconosciuto da un tribunale dello Stato, organico alla mafia fino al 1981. È salvato dalla prescrizione e dall'insufficienza di prove, detta in altri termini. E allora evidentemente quel tratto criminaloide di un pezzo di borghesia italiano si è esteso da Palermo ad altri luoghi. Palermo è questa tesi insieme ad altre, perché poi nel giro per l'Italia io vedo anche l'aspetto creativo, bello. Ci sono alcune zone del centro Italia dove io parlo per esempio di un imprenditore del Kashmir, che è un uomo geniale, che si chiama Cucinelli, che è un uomo di 40 anni, figlio di contadini, che ha costruito la più bella fabbrica credo del mondo in un borgo del 200 vicino a Perugia, ed è un signore che ha negozi a Londra, New York, Parigi, altre realtà anche qui in Lombardia di piccole imprese, piccole e medie imprese tecnologiche che competono nei mercati internazionali. Però c'è questa spaccatura di un paese che da una parte rimane ancorato alle sue anomalie più tristi e più illegali, e dall'altro cerca di darsi uno slancio verso il mondo, verso l'Europa, che è una tradizione di questo paese. Nelle città si coglie di più. Io ho fatto un libro sulle città perché, detto in breve, all'estero il concetto d'Italia o la nazione italiana fa abbastanza ridere, ma quando incomincia a parlare di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Genova, le persone diventano immediatamente serissime, perché le nostre città sono città che hanno una storia immensa. Genova, che è una città che non è quasi mai presente nei media, di cui non si parla mai, è una città che ha dominato un secolo, che gli storici spagnoli chiamano il secolo dei genovesi, il 400. Venezia, Firenze, le parole più famose nel mondo, mi diceva il linguista De Mauro, negli Stati Uniti come in Cina, non sono pizza, mafia, spaghetti e Ferrari, sono Roma, Firenze, Napoli, Venezia. su Napoli non parlo perché per me è un dolore e ho preferito non dedicare, chiuderla in una pagina, perché se ne è scritto troppo e secondo me è un dolore che merita rispetto. Su Milano invece se ne può parlare. Io vi rileggo, insomma, sono poche righe di come comincia l'articolo di Milano con Dario. Vuoi vedere come siamo ridotti? Dario Fo apre la finestra del suo studio, indica l'orizzonte e domanda: dov'è Porta Romana? Guardo fuori, Porta Romana non c'è più, non si vede, cancellata da un mega cartellone pubblicitario. I milanesi che non guardano mai in alto, tanto c'è poco da vedere, forse non se ne accorgono, ma qui è sparita la porta più antica della città, il simbolo di 2000 anni di storia, Porta Romana bella, strangolata dai cartelloni, circondata dalle buche dei lavori in corso, il mito di 1000 artisti. A Roma coprirebbero il Colosseo con le mutande di Dolce Gabbana? Chiede Dario. Dolce Gabbana bella, la metrica tiene, ma è tutta un'altra cosa. Questa è la prima pagina di Milano. Milano è una città dove oggi si sta... Milano è una città che tra 10 anni sarà tutta un'altra cosa. Io da milanese sono inquieto, sono anche curioso, ma inquieto. A Milano si sta costruendo in proporzione più di quanto si è mai costruito dai tempi degli Sforza. Cioè neanche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a Milano si è mai costruito così tanto. Che cosa sarà Milano tra 10 anni? Io ho cercato di capirlo, ho cercato di capire dove va il potere, chi sono i nuovi potenti di Milano. Ho citato alcuni esempi di persone che non sono così, per esempio uno come Profumo, che nel frattempo si è anche inglobato capitale, è diventato il primo gruppo bancario d'Italia, uno dei più grandi d'Europa. Oppure uno come Zunino, di cui nessuno sa niente. C'è un poema in napoletano, perché Zunino si è comprato a un certo punto la Risanamento Napoli, che era la più antica vanto industriale di Napoli, e un napoletano ha fatto un poema che ha mandato su internet che si intitola Chi cazzè sto Zunino? Zunino che ha 47 anni è un uomo che sta costruendo alle porte di Milano tra Santa Giulia e Sesto San Giovanni qualcosa che in proporzione è 5 volte più grande di Milano 2, e quindi se Berlusconi è diventato così, io spero che non ci abbiamo un Berlusconi per 5, ma insomma è un personaggio interessante da capire.
Già che siamo a Milano, io devo dire una cosa: quando sono arrivato a Milano avevo 14 anni e leggendo questo libro ho rivissuto questa mia avventura e questa mia vita, perché è da lì che è cominciato veramente la vita per me. E mi ricordo che una delle cose che mi avevano colpito di questa città era la bonomia e soprattutto questo slancio, questo sorridere, ridere, ironizzare, giocare, chiamarsi da lontano, la gente si affacciava alle finestre, c'erano i quadriportici interni della ringhiera e io abitavo in una di queste ringhiere, quindi si parlava così da un impiantito all'altro, si scendevano le scale, si conoscevano tutti, c'erano le cene ogni tanto che si facevano nel mezzo del quadriportico, si andava insieme, si facevano addirittura così delle escursioni legate a tutto un quartiere. Io ero all'isola. Ebbene, poi pian piano è venuto un momento di grande malinconia, tristezza e paura, la guerra, bombardamenti, la casa dove abitavo è stata abbattuta, ho perso degli amici, poi sono dovuto ritornare sul Lago Maggiore perché non ci si poteva più vivere a Milano, ma poi finita la guerra sono tornato e la guerra era una cosa veramente straordinaria, un calore, una vita, una partecipazione, una intelligenza creativa che non ho mai visto poi in tutto il mondo. Guardate che ho viaggiato moltissimo, sono stato per tutta l'America del Nord, per tutta l'America del Sud, sono stato in Giappone, sono stato in Cina, sono stato in, non so, ho veramente conosco il mondo per intero, ma quello che ho visto e a cui ho partecipato direttamente al tempo in cui c'è stata la ripresa finita la guerra in Milano non ha eguali. Perché? Perché c'era tutto, tutto quello che in, così che era legato alla creatività, allo svolgimento collettivo, al senso della fantasia, del fantastico, era dentro Milano. C'erano le più grosse case editrici, c'erano pittori, c'erano soprattutto scuole di ogni elemento, ogni momento culturale, di danza, c'erano le scuole di teatro, c'erano le scuole di architettura famosa, pittori in una quantità enorme, scrittori, di grandissima quantità, e il cinema, pochi lo sanno, ma è cominciato prima ancora a Milano che non a Roma, proprio prima il cinema organizzato, l'invenzione, diciamo, del rapporto con la realtà, il neorealismo e via dicendo. E c'era veramente soltanto da allungare le mani per poter avere lo spazio dove scrivere, dove agire, dove io facevo 10 lavori, ma proprio con una festosità, e tutti eravamo festosi, e c'era il gioco, la festa in ogni momento e in ogni azione. Noi abbiamo scritto con Iannacci una canzone su Milano, proprio sulla festosità di Milano a quel tempo, e con i tram che sembrava avessero le sottane, con le donne, con i ragazzini, con la gioia, con soprattutto con un'apertura mentale enorme verso gli stranieri e naturalmente coloro che venivano da altre zone dell'Italia, i foresti. Ebbene, se avete calcolato, io l'ho fatto, la quantità di giovani che arrivati proprio con la valigia di cartone e che qui avevano trovato la possibilità di emergere, di scrivere, di, la dimostrazione lui, è figlio del sud, insomma, no? Ebbene, è maggiore come punta di creatività di quelli che sono legati a Lombardia. Io ho fatto un calcolo, siamo sul 65% di gente che viene dal sud rispetto a quelli che sono nati nella Lombardia. Io sono uno dei pochi nati in Lombardia che è riuscito a tirar fuori diciamo lo spirito, l'ironia, il gioco, la fantasia, la creatività. I miei compagni di scuola erano numerosi provenienti dal sud. Ora, a parte questo particolare, il gioco del fare, del creare, del vivere, era così elevato che se ne accorsero anche gli altri in Italia. Per cui il rovesciarsi della cultura di tutta l'Italia in Milano era una cosa costante, cioè venivano qua a presentare i loro libri, le loro invenzioni, i loro dipinti, le loro favole, il teatro, non parliamo la potenza che aveva il teatro qui, e soprattutto gli stranieri. Io ho conosciuto un sacco di stranieri a Milano senza dover andare fuori, e poi li ho rincontrati, andavo a trovarli, chi in Francia, chi in Inghilterra, chi in Germania e via dicendo, per anni siamo diventati amici, e ritornano ogni tanto ancora in questa città, che però pian piano, e qui è un fenomeno veramente rattristante, pian piano si è ingrigita, cioè ha perso la classe operaia, e questo è stato un fenomeno negativo terribile, ma non soltanto, ma è diventata, io prego sempre coloro che fanno questo mestiere di non sentirsi offesi, i mercatari, cioè coloro che hanno negozi. I negozianti sono stati una peste per Milano, sono stati quelli che non hanno voluto assolutamente, dopo che avevamo guadagnato la possibilità di avere il centro di Milano sgombro, hanno fatto di tutto legandosi al gioco dei partiti perché si arrivasse di nuovo ad avere le macchine e intasare completamente il centro. Era una cosa importante, determinante sul piano strutturale, cosa che è la rivoluzione di tutte le più alte, le più importanti città del mondo, quello di sgomberare il centro e di allargare la città, di farla vivere fuori, di avere parecchi centri, non uno solo, e non si è potuto grazie a questa mentalità ottusa che è venuta avanti e di cui appunto si fa accenno in questi libri, non soltanto, ma la cosa peggiore è che si cominciò ad accettare l'idea di sgomberare gli elementi diciamo strutturali del centro, come le scuole, le accademie, soprattutto le università importanti, inserendoli e facendo fare affari a delle industrie dismesse, spazi che non sono assolutamente adatti. Io tutte le volte che vado al Politecnico di Milano veramente mi sento male, ho l'angoscia. Perché? Perché hanno preso una fabbrica senza ristrutturarla veramente, senza dargli il respiro, senza dargli il movimento, l'azione, l'invenzione, il polmone. Perché una scuola ha bisogno di polmoni, ha bisogno di spazi dove sedersi e poter parlare. No, lì non c'è, poi tutto intorno non c'erano neanche i ristoranti, non c'erano luoghi dove andare a dormire, non so se ci sono adesso, e poi vicino adesso ci sono altri spazi che sono ottusi, fermi, che non si muovono. E mi ricordo che quando ebbi la bella idea, sollecitato devo dire, di presentarmi per così lottare, per cercare di diventare sindaco di Milano, proprio così, ecco, mi ricordo che la prima cosa che ho fatto con miei amici, compagni di scuola, sono riuscito a ritirare fuori tutti i progetti del Politecnico a proposito della città di Milano e li abbiamo messi così in un grande spazio, abbiamo cominciato a esaminarli, abbiamo cercato di trovare una sintesi, abbiamo pubblicato un libro su questo nuovo modo di concepire Milano, per essere sicuri di non sbagliare io sono andato a Londra e sono andato a parlare col sindaco di Londra, poi sono andato a Parigi col sindaco di Parigi, sono andato in Inghilterra, in altre città, in Germania, in Spagna, dappertutto per studiare, e facevamo vedere i nostri progetti, qualcuno ce li aggiustava un pochino, abbiamo parlato con i più grandi architetti italiani che sono veramente oltretutto i più così famosi in tutto il mondo, veramente c'è una scuola dell'architettura italiana nata all'estero, notate bene, cioè vissuta e sviluppatasi in Italia, ma poi per poter avere equilibrio, per poter avere la possibilità di emergere, la possibilità di essere accettati e soprattutto disporre di spazi e di idee e poterle naturalmente dimostrare, hanno dovuto emigrare. Ebbene, tutti questi dicevano sì, questa è una soluzione, andate in questa direzione. Quando noi poi siamo arrivati di nuovo qui a Milano, abbiamo parlato con i vari piccoli partiti, medi partiti o partiti della sinistra, ci siamo resi conto che guardavano la cosa, proprio la cosa, il progetto, come se fosse una cosa per Tokyo, Baltimora, non so, al di fuori del mondo, non riconoscevano neanche la loro città, non se ne rendevano conto. Quando parlavamo per esempio di raddoppiare i mezzi pubblici, e naturalmente grazie al fatto che si era svuotato l'interno, e si parlava dei ticket come vengono usati per esempio in Inghilterra, dove il ticket per entrare nel centro lo paga colui che vuole assolutamente, ad ogni modo, ma molte volte è perché è preso da urgenza o dai fatti drammatici, e allora preferisce pagare il ticket perché pensa di essere più veloce, più rapido nell'attraversamento della città con il proprio mezzo. È naturalmente un grande errore, perché a Londra con un mezzo pubblico attraversi la città in mezzo tempo che se tu adoperassi una tua macchina. Perché? Perché si è triplicata i mezzi e soprattutto le linee. Oggi come oggi, mica tanto lontano, oggi per venire qua, insomma, ho impiegato piuttosto un bel tempo, circa mezz'ora, per venire da Porta Romana, dunque mi pare che siamo fuori da... L'altro giorno ho impiegato 2 ore a attraversare la città, questo perché? Perché ci sono troppe macchine, e le macchine che ci sono da dove vengono? Sono i permessi che il comune dà di inserire nuove macchine nella struttura di transito ai privati e via dicendo. Per cui noi abbiamo ogni anno la iscrizione di 150.000, ripeto, 150.000 macchine a Milano. Fate conto cosa succede in 10 anni, quindi sono tutte le macchine di una città che si rifanno, si rimettono in azione, per cui tutto si intasa, ma non è finito lì. Poi ti lascio subito riprendere lo spazio. Una cosa orrenda che è quella del porre, già che lo spazio per mettere e sistemare le macchine non esiste più, e allora si fora il suolo, si va in profondità. Passavo adesso vicino qua e c'è un baratro di 25 metri per farci dei garage che ma questi garage non sono uno lì e poi uno laggiù, no, ce n'è un altro vicino a neanche 500 metri, poi ce n'è un altro 1,5 km, non soltanto, ma laddove si stanno costruendo già l'impianto, i grattacieli che terranno una cosa come 5.000 persone durante una giornata, ogni grattacielo, che cosa succede? Che la quantità di macchine che verranno inserite nel fondo, cioè nel sottosuolo, è una cosa impressionante. Si calcola di 1.500 macchine soltanto nella zona. Cosa succede quando la sera devono uscire queste macchine per tornarsene in periferia, per uscire? Si blocca tutto. È già previsto da uno studio fatto dal Politecnico di Milano che a quel punto ed è stato dato al Comune di Milano, cioè detto guardate cosa vi succede se voi non bloccate questa follia, cioè sarà bloccata a catena tutta la città, non si muoverà più, non si potrà più fare neanche un metro, pianti lì le macchine. Ma questi ottusi, veramente idioti, che hanno in mano la sorte di questa città, ebbene non raccolgono questa avvisata come se fosse qualcosa che viene dalla luna, un'astrazione, una cosa metafisica, ma poi ci si penserà, si vedrà, tiriamo a campare. E questo fa paura di una città che era all'apice dell'invenzione e della ragione e del buonsenso. Una città senza cuore e senza buonsenso.
Grazie Dario. Dario ha aperto, diciamo, un capitolo enorme. Io mi limito a dire semplicemente delle cose, brevissimamente. Si parlava di grattacieli che ospitano 5.000 persone e che hanno 1.500 posti auto. Il mio amico, ma soprattutto genio dell'architettura, Renzo Piano, sta costruendo a Londra il più alto grattacielo d'Europa, oltre 300 metri, che ospiterà, è la nuova sede delle Poste inglesi, ospiterà più di 8.000 persone, credo. Sapete quanti sono i posti auto? 33. Ci sono 33 posti auto. Per i dirigenti e per, non so, il problema è sicurezza. E per gli handicap, no, per i portatori di handicap, neanche i dirigenti, è vero. Per i portatori di handicap ci sono 33 posti all'interno, cioè sotto. A Milano stanno facendo un buco ogni metro per fare che cosa? Milano è la città che ha il più basso indice di verde d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Milano è la città che ha il più alto tasso di inquinamento da automobile d'Europa. Milano non dovrebbe chiudere le domeniche il traffico, Milano deve chiudere 300 giorni l'anno il traffico, è quello che prima o poi qualcuno sarà costretto a fare. Io spero che i miei concittadini si organizzino, io sarò il primo a partecipare, anche se ormai risiedo a Roma, per impedire la costruzione di questi, che poi è una immensa speculazione questa dei parcheggi sotterranei, è un'immensa speculazione in cui ci sono storie infinite di mala politica e vecchie storie che sembravano sepolte nel 92, di appalti, sottoappalti, eccetera. A parte questo, non posso, da una parte io non posso non condividere, ed è un passaggio sicuramente del capitolo dedicato a Milano, che è il più lungo del libro, insieme a quello di Palermo, anche per motivi affettivi, non posso non condividere, come dire, il dolore per lo splendore perduto di questa città, che ne ha avuto tanto, ha avuto un grande splendore intellettuale. Io penso a che cos'era anche nella mia infanzia, nel Milano del Grande Teatro, io andavo, ero uno di quei ragazzi che andava alla Palazzina Liberi, ma andavo al Piccolo, ma c'era il Piccolo di Strehler e Grassi, ma c'era la Scala, era un'altra cosa, non era questa roba qua che caccia in sequenza a Bado e Muti, voglio dire, ed è ben contenta di rinchiudersi in una dimensione sempre più autarchica. Che cos'era la letteratura, la pittura, anche il cinema, ricorda, la musica a Milano. Io devo dire che però Milano è una città che continua ad avere grandi opportunità, è una città che continua a essere molto ricca. A Milano arriva il 40% degli investimenti stranieri che arrivano in Italia. Milano è una città che continua a produrre, non ha più la classe operaia che è stata una tragedia, perché era l'unico pezzo di questo paese che si è fatto portatore di un interesse generale, al di là degli interessi della classe operaia. Questo è stato il dramma della perdita della classe operaia a Milano e nel nord, il dramma culturale. Ma Milano ha ancora delle grandi opportunità, è una città ricca, è una città che può scegliere il suo destino. Io faccio giornalista, ho raccontato le città come sono e come le sono diventate, come mi sono apparse. Ho cercato di mantenere uno spazio per raccontare le città come potrebbero essere, anche come potevano essere in qualche caso. Ieri sono andato a Torino e a Torino, insomma, il pezzo su Torino, che è, come dire, un po' paradossale, ma non tanto, è una descrizione della città dopo la crisi Fiat, si chiama Torino dopo, ma è anche un racconto della città come avrebbe potuto essere, secondo me, molto migliore e anche molto più ricca se la Fiat a Torino non ci fosse mai stata davvero. Che secondo me è una rovina, è stata una rovina per la città di Torino, città nella quale ho abitato, ma non è stata una grande fortuna per l'Italia, ridotta a un parcheggio a cielo aperto. Volevo chiudere, per quanto mi riguarda, con una cosa di attualità, perché io sento che è anche un momento in cui, secondo me, al di là della città a cui si appartiene, a cui si è affezionati, c'è una solidarietà con pezzi del paese che sono messi molto peggio ancora di quanto siamo messi qui. E volevo leggere solo alcune righe che ho scritto sulla Calabria, regione di origine mia madre, quindi anche quella per me è molto importante. Nella colossale sede della regione Calabria, costata un po' meno di una piramide, il governatore Agazio Loiero promette: con i 12 miliardi di euro in arrivo dall'Europa, nei prossimi 5 anni possiamo cambiare faccia alla Calabria. Qualcuno potrebbe obiettare che prima bisognerebbe cambiare qualche faccia alla regione Calabria, con 30 consiglieri inquisiti su 50. Ma qui le facce destinate a cambiare sono altre, quelle degli onesti, i commercianti che si ribellano al pizzo e sono costretti alla vera latitanza, i talenti avviati all'emigrazione e i magistrati dotati di un eccesso di iniziativa, come Luigi De Magistris, della Procura di Catanzaro, titolare della mega inchiesta Poseidone, era la precedente a Why Not. Sugli intrecci... Questo l'ho scritto 6 mesi fa, poi l'ho riscritto, ma insomma sempre 8 mesi fa anzi. Titolare della mega inchiesta Poseidone, che è quella che gli hanno tolto prima, sugli intrecci tra politica, massoneria e malavita, con un centinaio di nomi illustri nel registro degli indagati, dal segretario UDC Lorenzo Cesa all'ex governatore della regione Giuseppe Chiaravallotti, fino al senatore Pittelli, entrambi di Forza Italia. Ha fatto condannare a 7 anni per truffa il capogruppo regionale della Margherita, Enzo Sculco. Poi l'inchiesta gli è stata tolta. Per vizio di forma, l'avessero fatto con la simpatica Vallettopoli di Woodcock, sarebbe insorta la società civile, ma la Calabria non fa notizia, almeno adesso la fa. 6 anni fa il pool antimafia Regino di Salvatore Boemi, che aveva indagato su 64 cosche dell'Andrangheta e portato a 400 ergastoli, fu smantellato con la solita scusa del conflitto tra il procuratore capo e il PM, pezzo per pezzo, con i magistrati distaccati sul fronte della guerra al terrorismo islamico. Non uscì un articolo di giornale. La minaccia di Al-Qaeda nelle strade di Reggio Calabria non sembra incombente. In compenso il controllo dell'Andrangheta è totale.